Seva e Sara sono figure abbastanza note, abbastanza di primo piano. Rahab forse un minimo di presentazione la necessita, una figura minore. La troviamo intanto nel libro di Giosuè, nel secondo e nel sesto capitolo. È la prostituta di Gerico che accoglie gli esploratori di Israele che vanno a vedere un po' come la situazione nella terra promessa, a vedere cosa li aspetta, a fare opera di spionaggio per poter poi invadere in maniera, insomma, un po' più a ragion veduta. E poi ce la troviamo citata tre volte nel Nuovo Testamento, nella genealogia di Matteo, che ne fa la trisnonna di Davide, anche se poi mi sa che con i tempi non ci siamo, perché mi pare che ci siano circa tre secoli tra l'entrata in Gerico e Davide. Facendo il calcolo, la trisnonna sono quattro generazioni, 120-130 anni più o meno, quindi. Però vabbè, non sono queste le cose che contano nella genealogia di Matteo. Nell'undicesimo capitolo della lettera agli Ebrei e nel secondo della lettera di Giacomo, che la citano l'uno come esempio di fede e l'altro ovviamente come esempio di opere. Rab sembrerebbe partire già male, già dal nome. Rab era un mostro marino, una divinità pagana, un idolo. È una persona che già nel nome è consacrata, appartenente a un idolo, sembrerebbe appunto non partire sicuramente ai primi posti nella corsa verso la salvezza. E poi una prostituta, e siamo nella novena dell'Immacolata, non sembra proprio il luogo, a suo luogo, a suo agio, la figura di Rahab. Se Maria nel suo candore virginale poteva dire non conosco uomo, beh, penso che Rahab si è conosciuti parecchi. Eppure anche Maria avrebbe potuto finire anche peggio, perché poi le prostitute potevano vivere, le adultere no. Quindi Maria poteva fare una fine ben peggiore di Rahab se Giuseppe non l'avesse accolta. Prostituta e oltretutto forse anche per scelta. Spesso la prostituzione era l'ultima spiaggia per una donna che rimaneva sola, che non aveva nessuno che la potesse aiutare, che la potesse accogliere. E invece di Rahab si dice, lei stessa dice che ha famiglia, padre, madre, fratelli, sorelle, tanto che no, chiede anche per loro, mercanteggia anche per loro la salvezza se in cambio dell'aiuto ai due esploratori israeliti. Quindi non sembrerebbe avere necessità. Una prostituta anche di un certo livello, perché poi accoglieva in casa, non era neanche una donna di strada. E tra l'altro, ecco, i due esploratori gli casca a fagiolo, perché dovendo infiltrarsi, cercando di non essere notati, quale cosa migliore che imbucarsi in un luogo da cui gli uomini entrano e escono in continuazione, come la casa di una prostituta, appunto. In ogni caso, una persona, una situazione, un contesto poco dignitoso, poco consono alla storia della salvezza. Ma ormai lo sappiamo che il Signore ha il pallino per gli esclusi, per gli insignificanti, per i peccatori. Forse potremmo dire, alla luce della genealogia di Matteo, ce l'ha nel sangue, perché se ce l'ha tra le antenate una prostituta, ce l'ha nel sangue di avere una predilezione particolare per queste persone. Certo, Maria non è una peccatrice, è stata preservata con un'immacolata concezione fin dall'inizio contro ogni macchia di peccato. Eppure, appunto, è esposta al rischio di essere trattata come una peccatrice, come un'adultera. Gesù stesso, che è senza peccato, però porta su di sé gli effetti dei peccati di tutto il mondo, di tutte le persone, di tutte le epoche. Sì, il Signore ha un debole per i peccatori. Rahab sembra un'opportunista quasi spregiudicata. Forse si rende subito conto della situazione, da donna navigata qual era. Se avesse consegnato gli esploratori israeliti alle guardie del re di Gerico, ma chissà, forse avrebbe potuto ricevere qualche piccola ricompensa in cambio, ma non credo che una prostituta potesse pretendere più di tanto dalle guardie reali.